Uomini e profeti. Letture.
Una buona giornata a tutti voi. Siamo al secondo appuntamento sullo Shinto, un po' il cuore, l'anima segreta, come abbiamo detto, del Giappone, un paese che vive nella modernità, proiettato nel futuro, ma in cui i comportamenti, le convinzioni fondamentali sono radicati in tradizioni antiche che si sono via via sedimentate, poi incontrate con altre tradizioni, altre culture, altre religioni, dando luogo a una sensibilità particolare di cui stiamo cercando di delineare i tratti. Nella prima puntata abbiamo visto la religiosità intrecciata con una forte laicità in assenza di autorità religiosa, ma poi vedremo come invece sia intrecciata anche con l'autorità dello Stato. Abbiamo visto un pantheon multiforme di divinità, una sostanziale consanguineità, non so se si possa chiamare così, tra dei, esseri umani, altre creature anche della natura. E come tutto questo dia luogo a una accettazione della pluralità. E allora però come si spiega il forte senso dell'orgoglio nazionale? Come si spiega una certa impenetrabilità, impermeabilità del giapponese? Tutto questo lo chiederemo al nostro ospite, che però soprattutto in questa puntata ci svelerà un aspetto profondo della religiosità giapponese, il rapporto tra purezza e impurità.
Shinto, la via dei ciliegi in fiore, con Massimo Raveri. Seconda puntata, la purezza del corpo, la sincerità del cuore.
E allora, in primo luogo saluto Massimo Raveri, che lo ricordo insegna a Venezia storia delle religioni e religioni e filosofia del Giappone. Buongiorno, professore.
Buongiorno, dottoressa Caramore.
Allora, lei ci ha detto l'altra volta che nel mondo Shinto non esiste un'autorità del tipo di quella conosciuta, sì, ad esempio, nella Chiesa Cattolica, unica al mondo. Tuttavia esistono però delle figure sacerdotali che sono preposte a officiare i riti, no?
Sì, infatti.
Ecco, queste quando nascono? Qual è il loro ruolo? Esistono ancora nel Giappone d'oggi? Perché lei ci aveva, come dire, prefigurato anche una religiosità molto diretta, no?
Cioè, sì, infatti, ecco. Ha ragione.
Allora,
guardi, esiste la figura del sacerdote Shinto che si chiama Kannushi.
Kannushi?
Ed è una figura apparentemente umile rispetto alla figura, come lei giustamente dice, del sacerdote della tradizione cattolica, che ha alle spalle, che rappresenta un'istituzione internazionale e che gestisce i sacramenti. E anche se lo dovessimo confrontare con un abate di un grande monastero buddista che ha prestigio spirituale e potere. E invece il Kannushi non fa parte di una organizzazione nazionale, se non molto labile, e piuttosto è l'espressione di una comunità, e alla comunità appartiene e risponde a questa comunità, perché è un uomo sposato, è un capofamiglia di una delle famiglie generalmente più antiche del villaggio, e il suo ruolo è quello di officiare i matsuri, cioè i riti comunitari, quindi ha un ruolo come di un'autorità spirituale, e in questo suo ruolo umile, questa è la sua forza. Io vorrei non dimenticare che l'imperatore del Giappone è il sacerdote Shinto per eccellenza, perché nel palazzo imperiale officia gli stessi identici riti legati alla coltivazione del riso che il Kannushi nel piccolo villaggio fa, nello stesso modo.
Ecco, questo naturalmente apre anche un problema, ma magari lo vedremo un'altra volta. Invece vorrei restare ancora un momento sul tema delle divinità di cui lei ci parlava la volta scorsa. Intanto, come si dice Dio o Dei in...
Si dice Kami.
Kami. Ecco, Shin, volta lei ce l'aveva detto,
Shin da Shinto è la pronuncia alla cinese, quindi Shinto è la via dei Kami, però Kami no Michi, pronunciato alla giapponese, ma ecco. Kami è, parola centrale.
La via dei Kami. E ecco, sono ancora venerate alcune delle antiche divinità, appunto lei ci aveva prospettato un pantheon di dei, una molteplicità di divinità, o sono ormai così lontane nel mito da risultare delle divinità astratte, cioè sono ancora invocate?
Oh, sì, sono molto vicine.
Ecco, sono tanti, quindi non possiamo chiederle di...
No, per carità, però... ci vorrebbero due o tre puntate. Ecco. Ma sono tante, ma alcune sono più importanti di altre. L'idea in generale è che sono divinità vicine alla vita quotidiana e il ruolo appunto del sacerdote, del kannushi, è di mettere in armonia la comunità con tutti questi dei. Ed è un'armonia interiore che deve raggiungere. Però ci sono il dio dell'acqua, il dio del focolare domestico, il dio del riso. Generalmente noti che lo Shinto non utilizza le immagini, è il buddismo che utilizza l'iconografia in modo profondo, però lo Shinto non ama. Ma di due sì. Il primo è il Tanokami, il Tanokan-san del sud, ed è un dio panciuto con una sagoma dichiaratamente fallica che tiene in mano una coppa di riso, ed è un dio che ride e con cui si può ridere, perché alle cerimonie matrimoniali c'è sempre lui e la gente balla intorno a questa statua. E poi ci sono i Shichifukujin, che tutti i giapponesi conoscono, e non c'è negozio o bottega o grande magazzino che non abbia i sette dei della fortuna e dell'abbondanza che arrivano con la nave carica di tesori. Ma la cosa bella che mi ha sempre impressionato è che sono disegnati sempre con una certa ironia, cosa che noi non faremo mai per le immagini religiose. Come se si volesse, come dire, smascherare che è un sogno impossibile, ma questi dei non arriveranno mai. Però forse arriveranno, e sono dei un po' folli, e anche loro ridono.
E anche loro. Ecco, sì. Soltanto questi allora hanno una raffigurazione,
sì,
iconografica.
Sono loro.
Però
in realtà,
per gli altri c'è una aniconicità.
È un'idea, è una totale aniconicità. E questo aiuta, è fatto, penso, per aiutare la percezione della presenza di Dio in noi. Per esempio, la divinità certamente più importante è l'Ujigami, ne parleremo quando parleremo dell'imperatore e come l'imperatore entra in questo gioco di fede.
Sì.
L'Ujigami, ogni villaggio ha un dio antenato, che è il dio del territorio, e si identifica con lui. Quindi la vera divinità con cui la comunità trova una sua armonia è l'Ujigami, il nostro dio, il dio che appartiene ai nostri padri.
Ecco, il dio dei padri.
Sì.
Senta, Raveri, nel suo libro Itinerari nel Sacro, l'esperienza religiosa giapponese, che è un bellissimo libro edito dalla Ca' Foscarino, no, questo lo dico non per fare un complimento, ma perché gli ascoltatori sappiano che se lo leggono ne traggono qualcosa. Ecco, lei dedica una delle quattro parti del libro al tema dello spazio, dicendo che vi è una sostanziale distinzione nella mentalità giapponese tra lo spazio inarticolato e lo spazio articolato. Ecco, a che cosa corrisponde questa distinzione?
Ma guardi, il paesaggio del Giappone, se uno lo vive girando un pochettino, è molto bello, perché è montagnoso, frastagliato, boscoso, sono valli, torrenti, è un fitto sottobosco, e non è un paese di grandi pianure, di grandi spazi, ma di piccoli concentrati, ma ed è segnato da una chiara distinzione fra lo spazio del coltivato, e lei lo vede a fondovalle, le risaie e i villaggi che sono al centro con le terrazzate, e lo spazio altro, che è il selvatico, la montagna. Lo spazio del coltivato appartiene all'uomo, e lo spazio selvatico appartiene a Dio e agli spiriti dei morti. Quindi il tempio non è in mezzo. Generalmente i templi, noti anche i templi buddisti, sono sempre sul limitare, perché sono spazi di mediazione.
Ecco, il tempio, bellissimo questo, quindi come mediazione tra...
Sì, perché il dio,
quindi non
il Kami non vive
centro,
nel tempio.
Come
no,
per esempio da noi nel villaggio.
No, tutt'altro,
non so, ecco.
Tutt'altro, perché è un
limite,
incontro
bellissimo.
Di due modalità. Anzi, implica sempre un ritorno, ognuno poi ritorna nel suo mondo. I due mondi non si devono confondere, a parte gli asceti che vanno poi a vivere nel mondo selvatico, non umano, ma cerca un'esperienza totale di Dio. Lo vedremo, e vanno sulla montagna proprio perché a questo punto abbandonano.
Ecco, abbiamo in mente anche qui dei bellissimi film vengono dal Giappone, come quello che si intitolava... però forse quello era coreano o giapponese, quello è primavera, estate.
Basta la vicinanza fra cultura coreana e giapponese è molto forte.
È molto forte.
Sì, certi concetti sono assolutamente comuni.
Senta, ecco, un tempio giapponese come è fatto, diciamo come era fatto, perché esistono ancora dei tempi originari, diciamo, dei templi...
Sì, ci sono, ma innanzitutto la prima cosa da dire è che il giapponese prega, la preghiera ha un'altra connotazione. Per esempio, se lei vede, lei va in campagna, in montagna, vede un vecchio albero antico circondato da una corda di paglia, oppure c'è una cascata improvvisamente e davanti vede un tori, un portale semplicissimo di legno. Sono dei segni che indicano che qui c'è una presenza, la possibilità di un incontro, un invito a sentire che c'è la possibilità di un'esperienza altra. Quindi il pregare è sempre un concentrarsi in silenzio, un ascoltarsi in silenzio.
Ecco, però in relazione a un luogo,
sì,
abbastanza.
Quindi il tempio si inserisce in un luogo che è già anticamente sempre stato considerato sacro. Ecco, come è fatto? Ma è molto semplice. All'inizio hanno una struttura, sono bellissimi, malaio-polinesiana. Per esempio Ise, i santuari di Ise, che sono i templi della famiglia imperiale e che si sono per questo mantenuti, sono a vederli in fotografia, perché non possono essere visibili dall'esterno, a vederli in fotografia sono una tipica casa malaio-polinesiana su palafitte di legno. Poi interviene l'architettura cinese, quindi i templi diventano molto imponenti, maestosi, siamo nel VII secolo, grandi volumi, simmetrie molto rigide per impressionare, per incutere reverenze, cioè c'è un senso della religione come potere.
Ecco, però
poi
invece...
lentamente ritornano i canoni tradizionali giapponesi e quindi prevale una scelta di nascondimento del segreto, l'edificio sacro diventa molto più basso, si defila, tinte sobrie, naturali, comincia a essere circondato da barriere, siepi, muri, di bambù, sono baguardi che sono barriere lievissime, ma non c'è verso di attraversarle.
Sono segni, ecco,
sempre di
questo limitare.
È un'impenetrabilità mentale fortissima.
Ah,
e c'è un effetto di distanziamento.
Senta, ho letto che, non so se corrisponde al vero, che il primo tempio giapponese, cioè il più antico tempio giapponese esistente, che è una specie, appunto, come lei ce la sta raccontando, una piccola capanna con questi steccati che indicano dei passaggi, però viene distrutto e ricostruito ogni anno.
Ah, ma questo è bellissimo.
Ecco,
questa idea
questo?
È meravigliosa. È un'altra concezione, è una...
Cioè fatto con materiali semplici,
sì,
e poveri, ovviamente.
Sì, è proprio tipico dell'architettura tradizionale giapponese. E io penso che anche l'architettura moderna ne abbia sentito l'influenza. È un'architettura, come potrei dire, dell'impermanenza. Ecco, il materiale è sempre un materiale naturale. E quindi è volutamente umile, fragile, corruttibile. Quindi, per esempio, è fatto essenzialmente di legno, di paglia, sono i tatami, il tetto, e la carta, sono decorazioni, e gli shoji, le porte scorrevoli. E quindi è una bellezza molto esile, molto effimera, già per suggerire un senso di nostalgia, perché passerà. Noi siamo abituati, apro una piccola parentesi, a pensare agli edifici di pietra come qualcosa che resta, qualcosa che sta, che è destinata a testimoniare la potenza dell'uomo e anche la grandezza di Dio. E invece questo per un giapponese è solo un'idea di superbia e di follia, perché il tempio si sgretolerà, la pietra si consumerà.
Beh, anche Babele però.
Infatti, ha ragione.
A pensarci bene. No, ma è interessante.
Però
come...
l'idea, ritornando a noi, mi scusi, perché è un'idea così bella e così intrigante. Anche il costruire con materiali fragili è una sfida del tempo, del buon frutto, ma forse più azzardata. Perché quando ci sono i segni di decadenza del materiale, viene ricostruito esattamente come prima. Guardi che i tempi di Ise, che sono i tempi imperiali, ma non solo quelli, vengono in generale ricostruiti ogni 20 anni. Un tempio antico può essere ricostruito, 50, eccetera.
Quindi se anche non si disgrega da solo, viene aiutato.
Aiutato, diciamo, ma viene ricostruito esattamente come prima. E le assicuro, quando un giapponese dice onagi, dice proprio...
quando dice esattamente.
Esattamente. Se... ed è quindi un entrare in sintonia col tempo... ricrearlo continuamente ed essere sempre perfetti. Quindi è un chiudere il circolo del tempo.
Senta, secondo lei, poi veniamo al nostro tema, ma è così sì. Bello parlare di queste cose.
Ma entra nel gioco della purezza anche questo.
Ecco, certo. Secondo lei i grandi architetti giapponesi contemporanei hanno saputo mantenere questo spirito del luogo anche intorno ai templi, questi templi in cui poi che sono circondati da acque, in
sì.
Cui si rispecchiano...
Non ho nessun dubbio, sì. La grande architettura giapponese contemporanea ha avuto questo slancio di grandezza, per cui è ammirata giustamente, perché ha saputo riprendere i concetti, i canoni della loro tradizione, non solo di architettura sacra, ma anche di architettura profana. È un'architettura che valorizza la semplicità, l'essenzialità, guardiamo il coraggio della linea, il valore degli spazi vuoti, c'è una tale energia. Le volte
questo però non prevale nelle città, come dicevamo già l'altra volta.
No, prevale in alcuni edifici singoli.
Senta, Massimo Raveri, in questa puntata però lei ci voleva mostrare una categoria fondamentale della spiritualità e della mentalità dello Shinto, quella della distinzione tra puro e impuro, che esiste naturalmente anche nelle religioni d'Occidente, è fondamentale nell'ebraismo, nell'Islam, mentre Gesù per la verità è venuto ad abolirla come categoria esteriore, ma insomma, vale ancora come interiorità. Ecco, ora ci interessa sapere il suo valore nella tradizione Shinto e poi le ricadute nel Giappone contemporaneo. Allora, di che cosa si tratta? Di cosa è fatta questa distinzione, il puro e l'impuro?
Il puro e l'impuro sono due concetti fondamentali nella tradizione Shinto, ma anche passa anche ad altre tradizioni, anche nel buddismo.
Sì.
E inizia come una condizione, la ricerca di una condizione fisica di integrità e di pulizia. E chiunque vada in Giappone anche oggi non può non notare la estrema attenzione alla pulizia, che non è fobica, e gli viene spontanea, ed è una pulizia dei gesti, non solo delle cose, ma dei gesti, del vestire, delle linee, delle parole, del modo di comportarsi, eccetera. Ed è un codice di comportamento, nasce con regole religiose, essenzialmente di astensione da tutto ciò che ha a che fare in qualche modo diretto o simbolico con la morte e con la corruzione, quindi con la morte.
Quindi per esempio che cosa è impuro?
L'impurità maggiore sono i cadaveri, quindi è proprio l'impurità più terribile, tutto quello che ha a che fare col cadavere, anche perché da un punto di vista antropologico il corpo umano è la struttura simbolica che fonda tutte le altre strutture simboliche. Quindi non è la sola tradizione religiosa, tutte le tradizioni religiose hanno orrore del cadavere come disgregazione di ogni ordine. E poi le ferite, gli escrementi, il corrompersi della materia. Ecco, tutti quelli che hanno a che fare con questo si devono in qualche modo purificare.
E come si purificano?
Con l'acqua, è una purificazione molto semplice. Si devono purificare al tempio con l'acqua. La donna mestruata è impura, la donna che ha appena partorito è impura, il sangue è impuro, le ferite sono impure. Tutto ciò che fuoriesce dal corpo, gli escrementi, lo sputo, il sudore è impuro. Quindi questo nega un'armonia con Dio. L'armonia con Dio deve essere ottenuta attraverso uno stato di purezza, che è uno stato di concentrazione. Il corpo ritorna a essere pulito, non è più aperto, disgregato, ma è ricompattato.
Quindi una corrispondenza molto forte tra purità esteriore, quella che dice lei, la pulizia, l'integrità del corpo, e quella interiore.
Sì, lo diventa. All'inizio erano regole tecniche e la sapienza spirituale della tradizione Shinto, come di altre tradizioni religiose, lei giustamente ha citato la tradizione ebraica e cristiana, le porta a diventare dei valori interiori molto forti e molto complessi, e che per esempio i giapponesi racchiudono nella parola makoto, che vuol dire sincerità, ma è non come intendiamo noi, è una sincerità prima di tutto con se stessi, data da questo senso di concentrare la mente a trovare la propria essenzialità interiore, quindi la propria limpidezza. È una coerenza totale fra quello che uno è e quello che fa nel mondo. E questo, l'immagine dello specchio terzo, è potentissima ed è richiamata anche dal buddismo. È puro perché ha trovato se stesso e così come è, così rispecchia il mondo e il mondo si rispecchia in lui.
Ecco, lei tra l'altro ci ha portato un testo che adesso ascolteremo. Che cos'è questo testo del XV secolo?
Sì, è un Sanje Tukusen, è un oracolo, è un testo che è stato recentemente tradotto ed è un oracolo di un dio, e in questo passaggio il dio invita alla purezza, e qui sentiamo già quello che è avvenuto di cambiamento da una purezza esteriore a una purezza totalmente interiore.
Ecco, allora lo ascoltiamo e lo legge per noi Danilo De Girolamo.
Tutti voi che venite al tempio a pregare gli dèi, sperando di vedere soddisfatti i vostri desideri, pregate con Makoto, con la mente pura e sincera. Siate liberi da ogni falsità, puri dentro di voi, come vi siete purificati fuori. Ma cercate di raggiungere la sincerità interiore sempre, anche fuori dal tempio, anche nelle minime occasioni quotidiane. Purificate la vostra mente con la meditazione, in modo che non si distragga e sia offuscata dal desiderio. E che la sapienza autentica che avete raggiunto la faccia diventare come uno specchio terzo che riflette tutto nella calma interiore, ma non nasconde nulla. Un uomo che non ha raggiunto la purezza e non ha coltivato la sincerità dell'animo non tocca il cuore degli dèi né l'animo degli altri uomini. Nel dolore, anche se può apparire triste, non risveglia compassione. Nella lotta, anche se può apparire aggressivo, non incute paura. Nella gioia, anche se può apparire affettuoso, non crea armonia. Perché la purezza della mente, la sincerità dell'animo, sono le sole virtù che riescono a unire l'uomo agli dèi e agli altri uomini, che li fanno sentire una cosa sola. Esse significano verità. E quando un uomo ha raggiunto la verità in se stesso, ha la forza di farsi ascoltare dagli dèi e scuotere profondamente anche gli altri uomini. Nel dolore anche senza piangere, nella lotta anche senza minacciare, nella gioia anche senza ridere. Perché purezza e sincerità sono la mente stessa di Dio.
Bellissimo, Massimo Raveri, questo
davvero,
testo che lei ci ha dato. E mi colpisce in particolare questa forza della verità che nasce da una, come dire, cioè non da una forza che si impone, ma da una sottrazione di forza.
Che no? Ha ragione. Una lotta senza minacciare è bellissimo, che ha gioia anche senza ridere, perché sì, è un uomo vero.
Senta, ecco, dunque, dall'esteriorità all'interiorità, quindi senza soluzione di continuità si potrebbe dire, sì. Tuttavia non è sufficiente compiere un gesto, no, per essere puri, occorre una educazione.
Sì, ragione.
Attraverso quali tappe?
È un processo. È un processo molto difficile e complesso, e anche che implica, e questa tradizione Shinto lo sa, anche buddista tra parentesi, implica sofferenza. Cioè è facile dire raggiungo la purezza interiore, in realtà è un processo di annullamento di sé ed è una disciplina di spogliarsi di tutto ciò che è superfluo nel pensare, una disciplina nel parlare, nei sentimenti che in tradizione orientale sono pensati come qualcosa che distraggono, è l'esterno che ci porta fuori da noi, le passioni che ci offuscano. È una disciplina nell'agire, cioè nel cercare di avere sempre una essenzialità di coerenza fra quello che noi stiamo scoprendo di noi stessi e la nostra azione, per cercare di arrivare al nocciolo, di arrivare all'essenziale, di arrivare a quello che è il nostro vero io. Che cosa intende uno shintoista, e poi anche la tradizione buddista ci lavorerà su questo concetto, distinguono fra il mio piccolo io e il mio grande io. Il mio piccolo io è il mio io egotico, le mie passioni, i miei sentimenti, la mia egoticità. Il grande io è il principio universale che è in me e che io devo ritrovare, ma il prezzo è di annullarmi per ritrovarmi, e quindi un animo puro che vede se stesso con chiarezza è un animo che arriva a essere totalmente silenzioso su di sé e che finalmente si riscopre.
Ecco, mi colpisce particolarmente questa fare pulizia nei sentimenti, sì, e nelle parole.
Sì, bellissimo.
Quindi niente di sovrabbondante nel linguaggio.
Ha ragione, tutta l'arte giapponese è anche basata, ma le dirò, anche nella conversazione quotidiana c'è come una castità nel sentire che è difficile dire, che è meglio suggerire, essere parchi, ma quando si parla la parola ha una potenza molto più forte, molto più forte.
Senta, ma oggi questa educazione come avviene? Perché nelle scuole giapponesi si insegna informatica, inglese.
Dipende dalla sapienza del maestro. Non è che un sistema nazionale giapponese di educazione sia sapiente,
prevede,
saggio,
certo,
come un maestro shintoista o un maestro zen. E sono le burocrazie anche,
ecco,
lì.
Anche qui c'è la figura del maestro come nel buddismo?
Sì, sì, c'è, assolutamente.
E però chi è il maestro Shinto?
Maestro Shinto è un uomo in generale più sapiente.
Non ha a che fare con i sacerdoti che ufficiano?
Dipende, perché se è di una famiglia tradizionalmente sacerdotale, conserva in sé tutta una sapienza che gli deriva, oppure una asceta. È una asceta che viene a officiare riti e che la comunità sente, che ha la intelligenza e la sapienza per fare da mediatore con Dio, trovare questa armonia con Dio.
Senta, è da questo senso di rigore estremo che secondo lei nascono fenomeni come quelli nelle scuole, ma appunto non nel senso dell'educazione, come quelli degli studenti che si suicidano se non sono abbastanza bravi.
Quello è tristissimo. Quello
però può essere da un senso di... certo, da una parte la competizione estrema,
sì,
dall'altra
sì,
però
parte.
Forse questo rigore.
Non c'è dubbio. E certamente la pressione sociale è altissima per arrivare al successo. Ci sono gli esami di entrata all'università, il curriculum di studi è altamente selettivo, è molto molto competitivo. Perché dato che è una cultura che valorizza lo studio e la conoscenza, un buon curriculum nelle migliori scuole, nelle migliori università garantisce un posto di lavoro. Quindi non c'è dubbio, i motivi sociali, socio-economici sono indubbiamente il fattore. Ma c'è un altro, qualche cosa di più profondo. Ed è il senso di vergogna che viene dal fatto di aver avuto un'aspettativa, un gruppo ha avuto una certa aspettativa e lui è venuto meno. Non è stato così all'altezza, ma deve dimostrare che il suo animo era sincero. E allora si uccide.
È
spietata, però a suo modo lo santifica, perché lui dimostra di aver seguito con makoto, cioè con sincerità, il suo sforzo. Non ce l'ha fatta e è disposto a pagare.
È terribile,
ma guardi che lo fanno anche i presidenti delle aziende che falliscono, molto spesso si suicidano a nome di tutti. Il capo di un governo, per esempio, quando Tojo perde che è il generale, tenta di suicidarsi, lì ha perso la stima dei giapponesi.
Perché non è riuscito a farlo?
Sì, perché non ha avuto la forza di farlo fino in fondo. Sì.
Senta, però ecco, da qui, cioè da questa serie di comportamenti, diciamo, derivano anche invece comportamenti etici che naturalmente non appartengono solo ai giapponesi, ma che li caratterizzano come popolo.
Il primo, a dispetto di tutto, è un profondo atteggiamento di non violenza, di armonia, di cercare l'armonia.
Ecco, poi abbiamo visto che invece in guerra sono stati spietati, ma questo magari un altro...
Ci arriviamo, vorrei arrivare...
Allora invece ci dica adesso questi aspetti,
ha ragione,
etici.
Dobbiamo arrivarci, perché è una contraddizione, un paradosso interessantissimo.
Ecco.
Perché alla base c'è questa idea dell'ahimsa, che è tradotta benissimo in sanscrito, ed è innocenza con questo doppio valore di non violenza e di purezza.
Di non nuocere.
Sì,
innocenza.
Che va nella tradizione spirituale giapponese, al di là del bene e del male, non è un fare il bene, è una purezza totale. Guardi, c'è di un sentire una perfetta coerenza fra sé, la natura e il destino, e quindi da un rispetto profondo, perché si tratta della stessa cosa. Guardi, se abbiamo tempo, le rubo un attimo per dirle di una meditazione affascinante che ha radici ptaoiste, che il maestro Shinto fa. Generalmente sono gli asceti, si chiudono in una caverna, in una stanza di un tempio, chiudono gli occhi e guardano nella mente un paesaggio interiore. Ecco, l'occhio della mente entra e vede il cielo, che è la calotta del cranio vista dall'interno, il sole e la luna sono i due occhi, poi vede le montagne, sono i denti, la lingua, il ponte, scende giù, la cascata, sta andando con la mente dentro di sé e vede boschi, foreste, cieli, vede un paesaggio. E alla fine chi è lui? Lui è tutto ed è nulla. C'è una totale identità di analogie fra il suo microcosmo, cioè il suo corpo, e il corpo dell'universo. Lui è puro. Lui è perfettamente in armonia con tutto l'universo e non è più nessuno. A questo punto la non violenza è assolutamente la condizione principale. Lui non può essere violento con se stesso, come non può essere violento col mondo.
Ecco, tutto questo, come dire, suona molto lontano però rispetto al mondo in cui viviamo e al mondo in cui vive anche il giapponese, ma d'altra parte è inevitabile che sia così.
Cioè, sì, è vero, la modernità è stato un trauma.
È un trauma.
Ne dovremo parlare, perché la modernità, le belorie e l'occidentalizzazione hanno creato dei grossi conflitti.
Ecco, però lei ha ragione a premere per rimanere nel nostro tema, perché poi avremo modo nelle prossime puntate. Da qui deriva anche una estetica, da tutto questo, la ricerca della purità, l'essenzialità, la non violenza, una estetica che ha tratti particolari.
Sì,
ecco.
È un'estetica essenzialmente della semplicità e della passività sentita come una grande forza. Guardi, per esempio, quando costruiscono una casa, c'è sempre un divinatore, e il divinatore stabilisce come indirizzarla. Il divinatore legge il panorama, capisce le forze, le tensioni dell'universo e inserisce, guardi che lo fanno anche oggi.
Il divinatore riesce a vincere le tendenze delle multinazionali?
No. Ma come sempre in Giappone agisce in modo segreto, tranquillo, ecco. Un po' nascosto. La gente lo sa, se sì. C'è uno straniero assolutamente non glielo si dice, ma poi ci si capisce, l'architetto sa che se c'è una casa privata o qualche cosa è bene inaugurarla nel giorno giusto, nel giorno di buon auspicio invece di quello cattivo, e indirizzare la casa, immettere la casa secondo le direzioni giuste. Perché uno dice, se tutto questo fluire va nel senso positivo, perché la mia casa deve opporsi? Perché non lasciarsi andare? E in questo lasciarsi fluire trova la sua forza. Non va contro.
Quindi leggere dei segni e accompagnarli.
E accompagnarli, perfetto. Di abbandonarsi, di capirli e fare i propri. Guardi le arti marziali, guardi la medicina tradizionale. È lo stesso identico. Guardi io ho visto in azione un maestro di kendo, di spada. Era yin, era passivo, era dolce, era morbido, non attaccava mai. Il maestro non attacca. Capisce l'avversario, lo sta ascoltando. Io non posso dire che ami l'avversario, ma c'è un profondo rispetto, perché l'avversario lo sta educando, e gliela assicuro, quando attacca colpisce una volta sola e la partita è
ed è definitiva.
E la partita è chiusa.
E senta, leggiamo allora un altro testo che noi altre volte abbiamo proposto agli ascoltatori, perché è davvero di straordinaria bellezza e sottigliezza, ma è un testo da cui si possono estrarre varie parti e che ci porta dentro le sfumature opalescenti della luce degli interni giapponesi, intendo dire il libro d'ombra di Junichiro Tanizaki. Ecco, lei ci ha fatto una selezione e noi l'ascoltiamo. È un po' lungo, ma talmente bello che vale la pena ascoltarlo. Andiamo allora.
La spoglia eleganza delle case giapponesi è fondata per intero sulle infinite gradazioni della penombra. Può accadere che una nudità così estrema sconcerti un occidentale. Che bellezza può celarsi in quattro muri opachi, essenziali, senza alcuna decorazione? Osservazione ragionevole, che mostra tuttavia come la cultura occidentale non abbia penetrato enigmi e giochi dell'ombra. C'è forse in noi giapponesi un'inclinazione ad accettare i limiti e le circostanze della vita. Ci rassegniamo all'ombra così com'è, nella sua naturalezza, e senza repulsione. La luce è fievole? Lasciamo che le tenebre ci inghiottano e scopriamo la bellezza del buio. Del sole fulgente che brilla nel giardino non ci raggiunge che il riflesso, filtrato attraverso la carta opalescente degli shoji, delle finestre di carta. Questa luce mitigata e indiretta è l'elemento estetico più importante della casa giapponese, perché penetri quietamente e silenziosamente, quasi con melanconia, nella nostra casa. Rivestiamo i muri con intonaci di colore neutro. È incantevole la luce incerta e delicata che entra e indugia nelle stanze, simile al primo bagliore dell'alba. Questo gioco di riverberi supera ogni altra decorazione e non mi stancherò mai di contemplarlo. In ogni stanza, una uniforme tinta sabbiata si abbevera di chiarore, che tuttavia varia, quasi impercettibilmente, da stanza a stanza. Spesso le sfumature del pallore silenzioso della luce sono infinitamente sottili, sfuggenti, e sembrano mutare secondo lo stato d'animo di chi le guarda. E lo sguardo scopre anche una differente qualità di buio. Non finisce di meravigliarmi la dimestichezza che i giapponesi hanno con i segreti dell'ombra. Con quanta raffinatezza sono state distribuite luce e oscurità. Niente di manierato e di artificioso. Solo uno spazio spoglio, la semplicità del legno, la paglia dei tatami, la nudità delle pareti. I raggi luminosi provocano, ora in questo, ora in quell'angolo, il raggrumarsi pacato dell'ombra. Non è altro che comunissima ombra. E tuttavia, com'è alto il silenzio e com'è inalterabile la quiete. Non sarà forse condensata in quelle chiazze taciturne la cosa che gli occidentali chiamano il mistero dell'Oriente? In verità non esistono né segreti né misteri. Tutto è magia dell'ombra. Se togliessimo l'ombra inondandola di piena luce sfavillante, non resterebbe che uno spazio vuoto, piatto e disadorno. Più di ogni altra cosa mi incanta la luce opalescente che entra filtrata dalla carta bianca degli shoji. Spesso ho sostato davanti a quella luminescenza arcana, dimenticando il passare del tempo. In origine, la finestra detta Shōin, cioè finestra dell'angolo dello studioso, era destinata a rischiarare un luogo per letture appartate. Ma illuminare è la parola giusta? La sua vera funzione non è forse quella di filtrare ogni luce forte che venga dall'esterno? C'è qualcosa di trasognato e doloroso nel riflesso che riesce a trapelare dalla carta. Quante volte, immobile davanti a una di queste finestre opache, ho meditato sull'enigma di una luce senza bagliore. Più laborioso ancora è il percorso della luce diurna fino alle grandi sale dei templi. Là, l'opaco biancore degli shoji è immobile, non muta mai, che sia estate o inverno, bel tempo o nuvolo. Dai minuscoli riquadri dei telai di legno spiovono, sin negli angoli più lontani, impercettibili velature dell'ombra, che sembrano polvere depositata da epoche lontane. Così irreale, inspiegabilmente calmo, è questo pulviscolo di sogno, che una bruma sembra insinuarsi sotto le palpebre e costringerle ad abbassarsi. Non è mai accaduto a voi che mi leggete di penetrare in una di queste sale? Non avete mai avvertito la qualità strana, densa e fantomatica del lucore che vi stagnava e che sembrava allargare il vuoto della sala di meditazione, addensare il silenzio e separare quel luogo da ogni altra realtà? Non avete allora avuto paura di venir trascinati in giù, attraverso sconosciuti spessori del tempo, e che forse, uscendo da quelle vaste sale, vi sareste accorti con sorpresa di essere diventati vecchi e di avere improvvisamente dei capelli canuti?
E Massimo Raveri, straordinario.
Straordinario, davvero.
Tanizzaki, tra l'altro, bellissimo, anche poi altre pagine. Mi ricordo quelle in cui parla dell'ombra sulla pelle delle donne giapponesi.
Meraviglioso, lei ha proprio ragione.
Ecco, però qui mi colpisce una cosa. Lei prima diceva la distinzione tra il puro e l'impuro. Qui appare più l'indistinzione tra la luce e il buio, la penombra. Anche questo è un elemento, allora.
Infatti, il lasciarsi...
Non so se più scinto o più giapponese in generale.
Ma le cose si identificano. In queste, ecco. Se c'è una cosa in questi colloqui che sta venendo fuori, e ne sono molto felice, questo sentire come la tradizione così profonda e umile ha influenzato di sé un po' tutta la tradizione giapponese.
Ecco,
le distinzioni non...
Ecco, questo elemento allora della indistinzione.
E del lasciarsi andare.
Sì,
quello, lei ha ragione, lasciarsi andare e vedere tutte le possibilità di gamme con cui la natura si esprime e lasciarle venire fuori e sentirle assorbire. Difatti alla fine la sensazione e di una profondità che è data proprio dalla semplicità e dalla totale astrattezza della situazione. È solo luce, è puro vuoto, ma al centro c'è un uomo che è riuscito a guardare in se stesso e ha perso anche alla fine se stesso, ha perso il senso del tempo, forse a suo modo si è ritrovato.
Senta, Raveri, Tanizzaki parla a un certo punto di una inclinazione ad accettare i limiti e le circostanze della vita. Ecco, è questo che ha a che fare con tutto quello che lei ci sta dicendo oggi.
Qui dovevamo arrivare. Qui
ecco, è anche con il senso del destino che sembra sovrastare l'anima giapponese.
Sì, il problema del destino è un problema che tutte le culture si pongono e tutti i discorsi religiosi devono rispondere. Se la nostra vita ha un senso, se appartiene a un disegno più grande oppure no,
quale libertà abbiamo.
E infatti, se in questo gioco di Dio noi abbiamo un margine per giocare o meno, ed è forte il senso della libertà, e non c'è salvezza senza una scelta di libertà. L'interessante è che la tradizione orientale, anche Shinto, lo ha messo i due termini di tensione fra destino e libertà in termini che a noi sembrano paradossali. Per noi, e penso alle grandi tradizioni monoteiste, tutto sommato c'è una lotta fra destino e libertà, c'è una tensione fra la mia libertà e il destino che è segnato. Ci saranno anche tratti laici in questo di una filosofia greca.
Ecco, mi permette un secondo solo di richiamare uno dei nostri libricini della nostra collana Uomini e profeti della Marcelliana di Salvatore Natoli. Fece una serie appunto per noi su libertà e destino nella tragedia greca, che ecco, credo che insomma, potrebbe essere un bel confronto. Ecco, allora lei diceva.
E infatti, invece, nella parte tradizionale della tradizione giapponese e in generale dell'Asia orientale, accettare il destino significa la propria vera libertà. Cioè, se il destino è nelle cose, se il Tao è nell'universo, la Buddhità è nell'universo, la divinità è nel mondo, io faccio parte di questo disegno. Il problema è che lo devo capire. Nella misura in cui mi sono annullato, ho chiuso, sono diventato sordo a me stesso e ho ascoltato la mia vera natura, cioè mi sono annullato, io sono veramente libero, perché ho trovato me stesso, ho trovato la legge che mi guida, anche se questo è un destino tragico. Questo è il passaggio ultimo che mi dà anche difficoltà a me personalmente di accettarlo. E cioè l'annullamento di sé, che già è un processo di sofferenza, viene alla fine nobilitato in queste forme di sacrificio, per cui anche chi segue il destino, anche se è un destino tragico che lo porta a morire, raggiunge un livello di piena libertà e di santità. C'è anche in tutta la tradizione giapponese l'eroe mitico, l'eroe dei miti, delle leggende, ce ne sono vari, eccetera, è sempre un eroe nobile, puro, cioè ha annullato se stesso, si è dato a un destino più grande, lo ha accettato e per questo è morto sconfitto. Però la tradizione lo ha nobilitato.
Ecco, noi la prossima volta parleremo anche proprio del destino che chiude nella morte. E con questo io la saluto, Massimo Raveri.
Grazie.
La ringrazio molto.
Arrivederci,
sono
io a ringraziare.
Per questo incontro ricordo che le nostre puntate sono scaricabili in formato MP3 per una settimana dal sito www.uominiprofeti.rai.it. Ricordo in redazione la curatrice Francesca Levi, la regista Antonella Borghi, Cristiana Munzi per le consulenze musicali. Le letture di oggi sono state eseguite splendidamente da Danilo De Girolamo. Tecnico del suono oggi è stata Giovanna Insardi, grazie da Gabriella Caramore. Ridò la linea volentieri a Paolo Terni e noi ci sentiamo la prossima settimana.